scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me.
Sembra che siamo nati solo per consumare e consumare, e che quando non possiamo farlo abbiamo un senso di frustrazione, soffriamo la povertà, ci automarginalizziamo. Oggi possiamo riciclare quasi qualunque cosa, se vivessimo in maniera saggia, essendo prudenti. I 7 miliardi di persone nel mondo potrebbero avere tutto ciò di cui hanno bisogno. Le politiche globali dovrebbero muoversi in questa direzione. Ma pensiamo come individui e come stati, non come specie. Pepe Mujica.
Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Fanno alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Ma le canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola, canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro paura, canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone.
Benvenuti a una nuova puntata di Golosi d'Arte qui su Radio 403. Ascoltateci sempre su www.le12porte.it. Volevamo ringraziare tutti noi che ci occupiamo di questa trasmissione, ma anche tutti noi che ci occupiamo di questa radio, di tutti i messaggi e di tutte le approvazioni che ci arrivano anche privatamente, ma anche sulla nostra pagina di Facebook di Golosi d'Arte. Veniteci sempre a trovare e scoprirete sempre un po' di più dei nostri ospiti. E approfitto di questo momento per ringraziare tutti quanti gli ospiti che abbiamo avuto fino adesso e anche quelli che verranno, perché donano a noi e a voi un'oretta del loro tempo, e non è così scontato, non è così banale il fatto che una persona doni del tempo. È molto importante. Se conoscete Pepe Mujica, che ho citato prima, del quale ho letto una parte, sapete che lui dice qualcosa di molto profondo sul discorso del tempo. Fondamentalmente parla del fatto che noi non paghiamo coi soldi le cose che compriamo, ma le paghiamo con il nostro tempo, con il nostro lavoro, quindi con il tempo della nostra vita. Abbiamo una vita che dura un tot, e da quel tot pezzettini se ne vanno per pagare le cose che compriamo, e per questo lui anche parla di stare attenti a questo consumismo esagerato. A dove? Ma perché ho messo Pepe Mujica? Ho messo Pepe Mujica e questo discorso di questa commercializzazione esagerata e di questa iperconsumismo, perché oggi avremo un ospite speciale, visto che l'arte per noi è qualcosa di molto più grande dell'accezione che di solito si usa. Per noi l'arte ha forme variopinte di ogni genere, colore, forma e suono, Noi oggi abbiamo invitato qui con noi una persona che ci parlerà di autoproduzione, di decrescita felice, che ci spiegherà bene che cosa significa questa decrescita felice e del fatto comunque di riappropriarci noi delle cose che sappiamo fare, che possiamo fare per in qualche modo essere più leggeri anche sul pianeta, per pesare di meno anche sul pianeta. Gli indiani pelle rossa dicevano che comunque la cosa che dovremmo fare è ricordarci sempre che questo pianeta che abbiamo, lo abbiamo ricevuto in eredità dai padri e lo dobbiamo dare in eredità ai nostri figli, e quindi sarebbe molto bello poterlo lasciare molto meglio di come lo abbiamo trovato. E quindi il pianeta salvo, leggero, felice, non inquinato magari. E per fare questo abbiamo un ospite meravigliosa che vi presenterò dopo questa canzone che le voglio dedicare, una canzone che appunto parla di costruzione in ogni senso. È una canzone molto profonda con un significato molto interessante, vi consiglio di ascoltare molto bene il testo. La canzone è Costruire e il cantante è Nicolò Fabi.
Gli occhi ed immagina una gioia molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, se vivessi solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa. Al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza guardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento. C'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Rimani qui, cadrà breve.
Meraviglioso Nicolò Fabi, sempre, sempre top, sono sempre importanti le sue parole da ascoltare. Ora abbiamo qui con noi, è già in collegamento telefonico con noi, la grandissima Lucia Cuffaro. Ciao Lucia.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Tutto a posto, stai bene?
Sì, benissimo, energica e positiva.
Come sempre. Allora, io intanto ti ringraziamo tutti noi della radio, io in particolare io, per esserti prestata, per essere stata così disponibile da farci questa intervista, perché Lucia comunque è sempre molto occupata, giusto?
Sì, ma in realtà non solo lavoro, per fortuna, ho tanto attivismo e anche tanti interessi, quindi anche artistici, quindi per mantenere il tutto.
Infatti ti volevo chiedere un po' di tutti i tuoi interessi prima di andare a parlare proprio del lavoro in sé, insomma. So che tu sei un attivista, so che sei presidente, almeno dal 2017, se non mi sbaglio, del Movimento per la Decrescita Felice.
Sì, esattamente.
Ecco. E allora mi piacerebbe che tu raccontassi un po' ai nostri ascoltatori che cos'è questo movimento, che cos'è la decrescita felice.
Allora, dunque, l'associazione è nata in realtà nel 2007 grazie a Maurizio Pallante, un saggista e una serie di personalità in ambito ecologico che un po' si dichiaravano obiettori della crescita, quindi persone che in qualche modo guardavano al di là, no, il mero fattore quantitativo del PIL, no, della crescita, dei consumi, della produzione, delle merci, ma molto di più a una tecnologia, ad esempio, a basso impatto ambientale, riduzione degli sprechi, qualità della vita, rapporto con gli ecosistemi, quindi un approccio molto più qualitativo piuttosto che quantitativo, cosa che nel 2007 era veramente una sorta di bestemmia in qualche modo parlare di questa visione. Negli ultimi anni invece siamo in post crisi o siamo sempre in crisi, comunque ci siamo resi conto che il nostro approccio alla vita di inquinamento, di iperproduzione, di sprechi, di rifiuti in realtà è insostenibile per il pianeta, quindi nonostante le parole di crescita felice siano ancora un po' incomprensibili per tante persone, anche per tanti giornalisti oserei dire, in realtà c'è molta più condivisione. E spesso queste parole vengono associate alla recessione, ma non è assolutamente così, è una scelta di ridurre il proprio impatto ambientale, e in questo momento mi piacerebbe proprio parlare con un giornalista che invece mi dice no, invece dobbiamo impattare, inquinare, iperprodurre e far aumentare il PIL in tal senso. Se aumenta per le piccole imprese, le medie imprese, ma anche le grandi che in qualche modo fanno utilità, va benissimo, il problema è quando c'è assolutamente altri discorsi, no, multinazionali che spingono sui prodotti magari anche, no, investendo con tecnologie impattanti, e quindi insomma in qualche modo siamo un po' più semplici. Poi della decrescita felice, uno dei temi che a me ha appassionato tantissimo è l'autoproduzione, perché è una chiave molto pratica, nel senso metto innanzitutto in discussione il sistema commerciale in cui viviamo, comincio a leggere le etichette, comincio a capire quello che mi fa male, comincio a capire che il sistema di produzione e vendita delle grandi multinazionali forse ha qualcosa che non va, mi riapproprio del mio potere di avere, mangiare, spalmarmi sulla pelle, utilizzare prodotti che siano a basso impatto ambientale e naturali. Se comincio a capire questo, poi magari comincio anche ad autoprodurmi il necessario, quindi non l'eccesso, ma solo il necessario. e la produzione, l'autoproduzione che piace a me è quella semplice, quella che si fa in poco tempo, con sempre più o meno gli stessi ingredienti, ottimizzazione, riduzione dei rifiuti e così via.
E devo dirti che io ti ho conosciuto proprio anche attraverso questo, perché ho i tuoi libri,
grazie.
Ti seguo da anni e ho iniziato, pensa, con la mia mamma insieme ad autoprodurci le cose, sì. E quindi anche la mia mamma aveva una certa età, giustamente, però lo stesso ci siamo messe insieme, prendi questa cosa e quel flaconcino, quindi sempre lo stesso flacone, quindi la plastica non ne usiamo, non ne buttiamo, è sempre quello praticamente che gira e ci troviamo molto bene, devo dire, molto bene. E, oltretutto è un risparmio anche a livello economico, anche per una famiglia. Non è soltanto, cioè è un risparmio per l'ambiente, per il pianeta innanzitutto, no? Se vogliamo dirla, però anche nella piccola cosa autoprodursi le cose significa comunque anche un risparmio di denaro e a volte anche di tempo.
Sì, assolutamente. Allora, il risparmio è tantissimo. Spesso faccio l'esempio del deodorante, no? Che è una delle ricette più conosciute nell'autoproduzione, che è molto molto semplice, no? Che ha due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di fecola di patata o amido di mais e 15 gocce di tea tree oil.
Scusa, la puoi ridire più lentamente, che magari le persone possono segnare? Intanto prendete una birra, un foglietto, che ce la risegniamo. Il deodorante.
Sì, magari la spiego pure, così è anche più facile memorizzarla. Allora sono... Diamo prima la ricetta: due cucchiai di bicarbonato di sodio che abbiamo tutti in casa, un cucchiaio di amido di mais o fecola di patate, quindi di un addensante, diciamo, e 15 gocce di tea tree oil, olio essenziale dell'albero del tè, tea tree oil. Il primo ingrediente, il bicarbonato, serve un po' per regolare il pH, è basico, e anche per levare gli odori, no? Lo sappiamo tutti, il bicarbonato assorbe gli odori, quindi in questo caso è ottimo. L'amido di mais o la fecola di patate, do questa alternativa perché la fecola è italiana, l'amido di mais spesso viene dal mais che è OGM, quindi tra le due io preferisco la fecola di patate, però chi ha l'amido di mais in quel caso può usare questo, si usa come assorbente, no? Se c'è una macchia di olio spesso ci possiamo mettere sopra una farina molto fine che l'assorbe, in questo caso assorbe il sudore, quindi il sudore esce però non ha un cattivo odore e quindi la traspirazione della pelle rimane perfetta, cosa che invece non fanno gli altri deodoranti commerciali, spesso il sudore lo bloccano e poi esce tutto insieme. L'antisettico invece è il tea tree oil, 15 gocce, servono proprio per avere sia un buon profumo del deodorante, profumo proprio di pulito in qualche modo, ma anche per evitare la proliferazione dei batteri e quindi un cattivo odore. Questa ricetta, che in realtà sembra semplicissima, ormai credo la usino 10.000 persone, forse anche più, perché è quella anche come decrescita felice che abbiamo sempre portato avanti da 12 anni, e chiunque, ma dalla prima all'ultima persona, dice no, vabbè, a saperlo prima. Perché è economicissima, costa 15-20 centesimi, perché poi l'olio essenziale di tea tree è vero che costa 8-9 euro, ma poi lo si utilizza per mille cose, anche come antibatterico in questo periodo, e quindi è perfetta. E il risparmio qual è? Mi ero fatta un calcolo, sono intorno ai 300 euro all'anno per famiglia, solo per il deodorante, quindi la famiglia, se cambia il deodorante e se lo autoproduce per tutto l'anno, in realtà riesce a farsi un weekend fuori. Questo lo si applica su tutto, dal pane, il latte vegetale che faccio con i fiocchi d'avena viene a costare 40-50 centesimi al litro, latte vegetale costa da 2,5 euro anche ai 3,5, quindi è un bel risparmio annuale ed è molto più buono, non c'è conservanti, non c'è olio di palma e così via, quindi insomma diciamo che ti cambia tanto, le pratiche sono tutte molto veloci. E spesso ci vuole meno a fare piuttosto che fare la fila al supermercato.
Esatto, era quello lì il tempo che dicevo, in effetti prima, dico risparmiamo tanto perché risparmiamo tempo anche, non andiamo al supermercato a perdere tempo, ad arrabbiarci in fila, ma magari facciamo altro, ecco.
Sì, esattamente, sì, no, cioè, poi il supermercato purtroppo è un mondo che andrebbe proprio evitato, perché non ci rendiamo neanche conto di cosa c'è dietro quei prezzi. No, spesso si fa l'esempio della passata di pomodoro, cioè è possibile che una passata di pomodoro possa costare 50 centesimi, considerando che c'è del vetro, c'è un'etichetta, c'è un tappo e quindi hanno un costo, c'è il trasporto, c'è la lavorazione, dietro quel prezzo c'è la messa in ginocchio da parte di, cioè, contro tutti gli agricoltori. Questo perché adesso se ne è parlato anche recentemente, anche grazie all'appoggio di alcune associazioni che l'hanno fatta passare alla Camera dei Deputati, no? si è votato contro la famosa il doppio ribasso, cioè il supermercato, oltre a fare una promozione, può decidere a un certo momento di abbassare ancora di più il prezzo, perché ha un accordo che lo può fare. Quindi in realtà l'imprenditore che ha venduto a tot centesimi la sua passata di pomodoro e che magari ha un piccolo margine di guadagno, perché è piccolo, si trova ad andare sotto il suo margine di guadagno. Tutto questo lo deve fare per forza, perché se il supermercato, la catena, decide che vuole abbassare, lui deve accettare, perché ce l'ha nel contratto, e viene messo in ginocchio da questa cosa. Ma non può fare altrimenti, perché magari non ha altro modo di venderlo. Per fortuna adesso esistono i gruppi d'acquisto solidali, gli alveari, le reti di distribuzione dirette, quindi, cioè, ricordiamoci che dietro quel prezzo spesso c'è, a parte c'è anche cibi con pesticidi, quindi insomma non ci fanno neanche troppo bene, e ci perdiamo poi anche, no, poi magari andiamo a comprare gli integratori, le medicine perché stiamo male e così via. Quindi spesso spendere leggermente di più per il cibo, perché a volte è un leggermente, se andiamo alle filiere dirette, ti fa risparmiare sotto tanti altri punti di vista. Ti fa stare proprio meglio, sei più energico, lavori meglio, ti diverti di più. Cioè, un'altra cosa, il cibo intossica, quindi se riusciamo a non essere intossicati da queste sostanze sarebbe l'ideale.
Poi, in qualche modo, adesso io dico la parte mia filosofica sulla situazione, che anche comunque intossica anche il fatto di sapere che un contadino, un agricoltore, è stato strangolato per vendere le sue cose, invece di averle potute vendere al prezzo giusto. Per me anche quello intossica, nel senso che se noi riusciamo a fare, come tu hai detto giustamente, a fare molta attenzione anche a questo, andiamo anche a far crescere un pianeta che ha un altro tipo di energia.
Sì, esattamente, molto più vicino, no, a chi cerca di portare bellezza nel pianeta, perché poi alla fine, cioè, se abbiamo il vicino di casa, il parente, il figlio, il cugino, no, che chiudono le attività perché tutti vanno al supermercato, tutti vanno alle grandi multinazionali, cioè alla fine ce li ritroviamo anche nella nostra vita, no? Un cambiamento. E in realtà dovremmo ogni volta, no, si dice che comprare è un gesto politico, è come votare. Effettivamente è così, perché nel momento in cui acquisto qualcosa sto dando i soldi a un'attività piuttosto che un'altra, sto decidendo il destino di quell'attività, sto contribuendo al destino di quell'attività.
E poi non ci pensiamo mai, ma ogni volta che facciamo una compera, diciamo così, che compriamo, facciamo proprio una scelta di campo, in qualche modo, di qua o di là.
Sì, e poi veramente, cioè, anche andare in negozi biologici e comprare il giusto, cioè se proprio non vogliamo spendere di più, perché poi magari costa un quinto di più, un quarto di più, ma come ti ripeto ci guadagni in salute e in bellezza proprio, perché stai sostenendo piccole imprese, sprechiamo meno, perché nelle famiglie, allora, nella produzione si spreca fino al 60%, quindi sono numeri giganteschi, cioè immaginiamo che la metà della produzione non arriva neanche alle tavole casalinghe, quindi uno spreco stratosferico. In casa si spreca tantissimo, in alcuni casi fino al 37%, quindi piuttosto che sprecare, no, se compriamo un broccolo, riutilizziamolo in tutta la sua parte, la parte dura è buonissimo, affettato per una zuppa, invece viene buttata via la parte dura, ma quello è pieno di sali minerali, di proprietà, e viene gettato via. Quindi inventiamoci un po' una cucina degli sprechi, e poi vabbè, la tua produzione veramente aiuta tantissimo. Cioè, il mio stile di vita è, faccio una marea di cose, ma non ho grandi costi nella mia vita, perché autoproducendo, e non serve tempo, perché non serve tanto tempo. Magari ti do un'altra ricetta, così un po' per far capire.
Che bello!
Allora, un'altra ricetta che in realtà, no, quando mi dicono ma per autoprodurre ci vuole tanto, ok, facciamo questa ricetta. Una ricetta che serve per 4 prodotti, quindi in qualche modo andiamo a diminuire i detersivi in casa, perché ne facciamo uno che serve a 4 funzioni. prendiamo una bella bottiglia di vetro o quella della passata del pomodoro abbastanza capiente e andiamo a fare un brillantante che è anche un ammorbidente, che è anche un decalcificante, che è anche un anticalcare. Quindi tante cose insieme, penso è pure un balsamo volendo, però
io lo uso questa ricetta, okay. E quindi sono felicissima, devo dire, che tu la dia adesso a tutti.
Allora, è facilissima, semplicemente reperisco dell'acido citrico. L'acido citrico si può prendere nei negozi biologici, nelle erboristerie, anche nelle farmacie. E si compra dell'acido citrico che costa, fai conto, un 4-5 euro al chilo. Ne dobbiamo usare 200 grammi e lo dobbiamo andare a diluire in 800 grammi di acqua. Si può usare l'acqua del rubinetto, magari facendola decantare un pochino, no? In modo tale che il cloro evapori, nella parte bassa rimanga il calcio. E se no possiamo prendere anche l'acqua, quella del ferro da stiro o demineralizzata, e semplicemente shakero, quindi metto 200 grammi di acido citrico in 800 grammi di acqua, shakero, diluisco il tutto, rimane un liquido trasparente, anche molto bello, quindi se prendiamo una bella bottiglia lo possiamo tenere proprio in bagno con scritto, no, tutte queste cose, e sì, ed è pazzesco perché è un acido che proviene dagli agrumi, ma che viene ricreato adesso in laboratorio a partire da muffe e funghi, in modo tale che non si abbattano, no, e non si prenda tutta questa frutta per fare un acido citrico. È molto comodo, si può anche mangiare perché si usa, cioè per dire, nelle bibite il pH è regolato sempre dall'acido citrico, che è frizzante, che è tipo le caramelle Fritz di una volta. Non lo mangiamo ovviamente, però è per dire che è un ingrediente alimentare, quindi andiamo a fare un detersivo con ingredienti alimentari e si usa come brillantante nella vaschetta del brillantante, ammorbidente, sempre una tazzina da caffè nella vaschetta dell'ammorbidente, per decalcificare i filtri. Quindi se basta mettere una cuffietta da doccia attaccata al lavandino all'altezza del filtro e lì si decalcifica, oppure lo possiamo usare proprio come anticalcare sulle piastre della cucina, quindi insomma per tanti utilizzi. Tutto questo a quanto? Se costa, diciamo, anche il massimo 5 euro al chilo, 200 grammi sono 1 euro, quindi abbiamo fatto per 1 euro 5 prodotti. Quindi quanto tempo ci è voluto?
Pochissimo.
Un minuto, 100 secondi, un minuto, per fare 4 prodotti. Per cercare al supermercato quei 4 prodotti ci metto almeno 10 minuti, quindi non c'è paragone. E una volta che lo compriamo l'acido citrico, ne compriamo una grande quantità per evitare imballaggi e farli, esatto, il meno possibili, o lo compriamo sfuso e alla fine siamo per tutto l'anno indipendenti con una spesa iniziale. E quindi tanto risparmio, ma anche tanta riduzione degli oggetti in casa, no?
Esatto.
Sulle detersivi,
anche, e come imposto, infatti,
prodotti.
E poi oltretutto le plastiche, cioè ogni,
brava,
ogni 4 prodotti sono comunque 4 confezioni. Qui ce n'è una,
bravissima. Sì, inquinanti da morire, perché i brillantanti sono tra gli ingredienti più inquinanti. E detersivi per i piatti in genere sono molto molto inquinanti, ma anche quelli da bucato. E si parla tanto di plastica, non si parla mai dell'inquinamento dei mari e delle acque per colpa dei detersivi, che in realtà sono più inquinanti della plastica, ma non se ne parla perché non si vedono. Questo lo dobbiamo tenere in considerazione. E poi dermatiti, problemi di salute, perché gli ingredienti che vengono inseriti dentro sono veramente veramente aggressivi. E animali domestici, non ci ricordiamo che se noi passiamo l'Isoform o altri antibatterici molto potenti, la candeggina, cioè gente, ancora si usa la candeggina e questa cosa è allucinante con tutte le controindicazioni che ha, la varecchina eccetera. Se laviamo i pavimenti con questi ingredienti, anche se risciacquiamo, a volte rimane un residuo. Molti veterinari hanno il problema che animali domestici come cani e gatti arrivano con grossissimi problemi gastrointestinali, e ti dico, a volte anche in fin di vita per colpa di un lisoform, perché camminando, leccandosi le zappette, lo ingeriscono. Cosa fanno i bambini? Esattamente questa, la stessa cosa. E quindi attenzione, in realtà il pavimento, tutti i pavimenti possono essere, per dire, igienizzati, puliti con 2 cucchiai di percarbonato di sodio, che è
altra ricetta, din don.
Va, dai.
Sì,
te ne do 2. Ti do quella che va bene su tutti i tipi di pavimento, compreso marmo e compreso parquet, granito, eccetera, che è 2 cucchiai di percarbonato di sodio in circa 2 litri d'acqua bollente, e ci si lava il pavimento e poi magari diamo anche una risciacquata. Se no, senza risciacquo, su tutti i pavimenti tranne granito, marmo e parquet, possiamo usare l'aceto, il rimedio della nonna, aceto, aceto di mele, aceto di riso, aceto bianco, aceto nero, come vogliamo, un bicchiere in 2 litri d'acqua calda. E andiamo a pulire perfettamente casa. L'aceto è anche un repellente insetti, quindi è propedeutico per non avere insettini, formiche in casa, ed è alimentare. Quindi se un gatto ci cammina sopra non è un problema, anche se non risciacquiamo. Stessa cosa il bambino. E quindi è ancora più semplice, ci mettiamo pure di meno a pulire. E la bottiglia d'aceto la usiamo per tantissime cose, quindi io trovo veramente allucinante che ancora esistano questi prodotti in commercio senza un'etichetta, peraltro, perché i detersivi non hanno l'obbligo di avere tutti gli ingredienti in etichetta, ma li devi andare a ricercare, quelli che mancano, su una fantomatica scheda prodotto sul sito della casa madre, cosa che io non sono mai riuscita a trovare, peraltro.
Tra l'altro questo è un altro degli argomenti di cui volevo proprio parlare, visto che tu hai scritto anche un libro che si chiama, se non mi sbaglio, Occhio all'etichetta.
Sì, esattamente, anche l'etichetta, col punto esclamativo.
Perché bisogna stare molto attenti. E questo è, anche per me questi sono argomenti che molto interessanti e secondo me che vanno molto approfonditi. Infatti poi ti chiedo anche se il permesso di postare sulla pagina di Golosi d'Arte su Facebook, sì, anche le tue cose, cioè anche i libri che hai scritto, le cose che fai, insomma, perché comunque magari sensibilizzando le persone, queste hanno voglia ancora più di leggere, di andarsi a vedere delle cose e a approfondire l'argomento.
Sì, no, cioè nel senso il tema dell'etichetta è fondamentale, perché poi veramente se non capiamo proprio le basi, no, diventa complicato. Noi abbiamo provato a scrivere questo libro, ce l'abbiamo scritto io ed Elena Tioli, e peraltro la cito perché lei ha fatto un lavoro, lei come me è un attivista, cioè noi ci occupiamo per la maggior parte della nostra vita di attivismo e volontariato, quindi non retribuite, facciamo delle attività di sensibilizzazione o di lavoro con le reti di associazioni senza avere un rientro economico, perché il rientro ce l'hai dalla felicità, dalle reti, dalla conoscenza, dallo scambio, dal dono, quindi è molto più bello così e siamo felici di farlo.
Noi di questa radio capiamo bene quello che stai dicendo, perché questa radio è fatta apposta per dare voce a chi ha poca voce o a chi non ce l'ha, e quindi anche sulle associazioni abbiamo un programma che si chiama Associamici, che va in onda tutti i venerdì, e dove effettivamente le associazioni di volontariato che si occupano di vari argomenti, di aiuto, vengono e parlano dei loro progetti, delle loro attività, e in modo da diffondere anche questa situazione. Quindi ti assicuro che sul discorso attivismo e volontariato noi ti capiamo al 100%, abbiamo le orecchie giganti qua.
Esatto. Sì, no, lei ci siamo conosciute un po' per attivismo. Lei ha portato avanti tutto un discorso legato al tema del vivere senza supermercato, quindi il suo blog si chiama appunto così, anche il suo libro. E, insomma, lei viene in qualche modo dal consumo critico, io vengo dall'autoproduzione, ci siamo unite per il nostro feticismo nei confronti delle etichette, quindi insomma abbiamo fatto questo libro un po' in chiave anche ironica, però molto dettagliata, riportando tutte le fonti, le ricerche, per capire tutte le etichette, dal cibo agli alimenti alla cosmetica, anche addirittura i fertilizzanti, i vestiti, ci abbiamo messo un po' tutto per fare un po' di chiarezza e provare, insomma, a dare il nostro contributo. Lei c'ha un, te lo dico perché è a servizio, lei ha un blog molto interessante, si chiama Vivere Senza Supermercato, in cui ha mappato tutte le realtà d'Italia che sono un'alternativa al supermercato, quindi tutti quei piccoli imprenditori, quelle piccole aziende, quei piccoli negozi che cercano di fare la differenza. E quindi laddove no, uno dice sì, va bene, ok, tutto, ma io dove lo compro?
Esatto.
Vai su Vivere Senza Supermercato e vedi dove lo compri. Anzi, puoi anche segnalare la tua attività. Quindi se ci ascolta qualcuno no, nel tuo territorio che ha appunto un piccolo negozio che ha aperto da poco e vuole in qualche modo farsi vedere, no, perché cerca di fare la differenza anche con un'attività, è un buon modo per farsi vedere.
Aspetta, molto interessante anche questo, anche per gli ascoltatori penso sia molto interessante, anche per capire dove andare in qualche modo a parare, no? Dove andare a rivolgersi, sì. Perché come dici tu, anche con la voglia di stare attenti, di girarsi in questa situazione, è un po' capire dove non essere fregati, tra virgolette, no?
Sì, esatto, esatto.
Perché comunque anche la lettura dell'etichetta è una cosa anche difficile, faticosa e spesso è un po' ingannevole. Ho seguito varie situazioni con etichette, non so, davanti, non faccio nessun nome chiaramente, però magari c'è scritto succo 100% mela, poi vai a vedere, dentro c'è arancia, c'è zucchero di non so cosa, ci sono dei conservanti.
No, cioè, guarda, se vuoi ne parliamo di questo, perché è ancora peggio, nel senso che quando si legge il 50 o il 60% di frutta, perché è l'obbligo, no? Per chiamarsi succo di frutta deve avere una certa percentuale, che in genere è superiore al 50%, in realtà non è frutta, ma è una frutta disidratata, polverizzata, allungata di nuovo con acqua, che ha perso completamente tutte le proprietà nutritive, perché sappiamo che ne so, tipo la vitamina C è termolabile, quindi col calore, oppure si ossida molto velocemente, quindi praticamente quella frutta non c'ha niente, però c'è una grandissima quantità di sciroppo glucosio fruttosio, che è uno dei motivi per cui un bambino su tre ha già problemi adesso di fegato grasso. E ce lo dice uno studio molto interessante del Binges di Roma, del professor Nobili, in cui appunto hanno analizzato il fegato dei bambini, e per colpa dei succhi di frutta, delle merendine, di tutto questo eccesso di zuccheri, i nostri bambini si stanno ammalando.
Anche perché viene detto bevi il succo di frutta che c'è la frutta, no? Invece è proprio il contrario, non c'è la frutta, è zucchero liquido, c'è anche chi lo chiama proprio zucchero liquido, praticamente bevi
sì,
dello
che
zucchero.
È ancora peggio dello zucchero, perché arriva diretto al fegato, cioè il fruttosio.
Anche perché non avendo fibre non ha neanche
un... Brava, bravissima.
Non c'è aiuto. Un conto è mangiarsi una mela o un'arancia, un conto è bersi un succo, sono due cose completamente diverse.
Sì, esatto. Quindi insomma, attenzione, perché tutto questo eccesso di prodotti confezionati, di conservanti, non ci può far bene. E quando no, mi dicono, vabbè, ma io che gli do a mio figlio? Cioè veramente c'è una fetta di pane con qualcosa dentro, no? Una marmellata, quando sei a casa, voglio dire, ma quanto ci mettiamo a dargli una fetta di pane con l'olio? Io mangio pane, il mio pane fatto in casa con i semi dentro, quindi comunque già di per sé molto saporito, ci metto sopra l'olio quello buono, non quello finto del supermercato che viene allungato eccetera,
e da olive chissà dove, infatti.
Sì, esatto, ed è buonissimo, quindi insomma sì. Non è assolutamente vero che per poter mangiare bene serve tanto tempo. E poi le merendine, cioè sarebbe meglio, no, magari prendere più dei biscotti con i cereali, metterli in una scatolina, magari con delle gocce di cioccolato, però ai cereali, e il bambino è contento, non è per forza la merendina. Oppure ad esempio le patatine che facciamo in decrescita felice, prendiamo i fiocchi o d'avena o di farro, ci mettiamo un po' di pepe, un po' di pepe no per i bimbi, però magari ci mettiamo della scorza di limone, ci mettiamo magari un sapore forte come del curry, quindi gli diamo un po' un'aromatizzazione, un pizzico di sale, che è integrale, quindi non è raffinato, e vengono fuori delle patatine molto buone, molto gustose.
Ma con queste dopo le metti al forno? O...
No, non serve, perché così. Il fiocco di farro è già duro.
Qui. Ah, sì.
Con i cereali della colazione, però sì, per capirci, non i cereali da supermercato, quelli biologici, viene fuori una patatina croc molto sfiziosa, quindi semplice da fare, e insomma le alternative ci sono, e che spesso le persone giustamente non le conoscono, però appena no, le conosci in qualche modo, poi sarebbe bello diffonderlo agli altri, no? Io faccio opera di diffusione, però l'ideale sarebbe che si scopre qualcosa di ecologico, diffondiamolo agli amici, ai parenti, cioè impariamo, no, a condividere,
esatto.
Non solo le foto delle vacanze che ci fanno rosicare, ma anche magari le buone pratiche.
E che questa è proprio la mission della nostra radio, fondamentalmente, di diffondere questa, le buone pratiche. Mi piace le buone pratiche, molto bello. E su questo discorso io continuerei per anni, ma ci stiamo avvicinando alla fine della puntata. Ti chiedo, progetti che hai in questo momento?
Allora, progetti che ho in questo momento, vabbè, io sono progetti personali che sono un po' più legati al vivere quotidiano, no? Nel senso che era arrivato un momento in cui lavoravo tanto, facevo tanto attivismo, tanta divulgazione e pensavo poco a me, e quindi ho ripreso in mano tante cose della mia vita che mi piacevano, gioco a beach volley che mi serve, no, per fare sport e per mantenere un contatto con la terra, ballo swing perché è un modo in qualche modo, no, di valorizzare la femminilità, di di essere leggeri, ma nel senso bello, non nel senso negativo. Faccio teatro improvvisazione sul tema delle relazioni, dei rapporti col gruppo degli altri, quindi è molto bello, quindi in realtà mi diverto. E poi lavorativamente parlando, da alcuni mesi ho aperto un portale che si chiama Eco Sapere.
Lo puoi scandire di nuovo, così magari anche
sì,
gli ascoltatori.
www.ecosapere.it. Lì, il portale mio viene da un progetto che ho fatto da un paio d'anni con un ragazzo con cui collaboriamo da tanto, che si chiama Paolo Farneti, e abbiamo creato un portale per i videocorsi, per la formazione online però di qualità ed ecologica e coerente. È partito come primo corso il mio, che è la scuola dell'autoproduzione, in cui insomma per circa 8-10 mesi, ma è l'accesso a vita, c'è un percorso guidato dove con video lezioni, dispense, test, approfondimenti, più un gruppo chiuso, più le dirette, più le essere seguiti da me giornalmente. E sono partita io con questa scuola, sto andando molto bene perché mi permette un po' di essere vicino alle persone in tutta Italia, perché non riesco a girare ovviamente tutte le città d'Italia, e così è un modo per avvicinarmi, ci sentiamo per telefono, per WhatsApp, per video, e in qualche modo si avvicini. E poi è partita subito dopo Monica La Saponara con un corso che si chiama Escape, cambio lavoro, vivo felice. E anche qui è abbastanza fondamentale, no? Riuscire a riprendersi il tempo, trovare l'attività lavorativa che ci rende felici, perché se siamo felici è anche più semplice essere un buon cittadino, un buon membro di una famiglia, un buon membro sociale, quindi per noi era abbastanza importante come discorso. E quindi ecosapere.it, insomma, stiamo andando avanti, adesso arriveranno anche altri docenti, altri corsi, e insomma ci stiamo divertendo un po' con questo.
E tra l'altro è un bel divertimento, voglio dire, in tutti i sensi. E sicuramente lo posteremo anche questo sulla pagina di Golosi d'Arte su Facebook, così chi vuole venire a trovarti in qualche modo anche nei corsi, anche per capire meglio che cosa, quello di cui stavamo parlando oggi, che è stato un assaggino, ci vorrebbero mille puntate per poterne parlare approfonditamente, però anche già seminare, no? Visto che parliamo di autoproduzione, noi abbiamo seminato, abbiamo messo dei semini e cerchiamo di curarli affinché germoglino.
Esattamente. Bene, io ti ringrazio allora per lo spazio, vi faccio l'in bocca al lupo, insomma, per il vostro programma. E
viva il lupo!
Presto, allora.
Viva il lupo, grazie mille di essere stata con noi, Lucia. Sei stata preziosissima e le tue parole sono sempre molto, molto interessanti, e anche il tuo modo di parlare molto, molto chiaro, e arriva chiaramente, secondo me. Questo è un ottimo punto per un divulgatore. Veramente, grazie mille da parte di tutti noi.
A prestissimo, allora, a presto. Ciao.
E ora io vi saluto anche a tutti voi, oltre che a Lucia, vi ringrazio di essere stati con noi. Spero che i nostri semini crescano insieme a voi, che tutti noi cresciamo insieme a voi, e vi do appuntamento al prossimo martedì, sempre qui su Radio 403. Potete sempre ascoltarci su www.le12porte.it, e poi se volete mandarci qualche messaggio potete farlo al 320 70 32200. Un abbraccio a tutti quanti, alla prossima martedì. Buoni giorni.